Buonasera, cominciamo con qualche minuto di ritardo che sono i minuti canonici, però vogliamo stare anche nei tempi. Stasera il mio compito è di presentare Giovanni Bianchi, che mi è molto facilitato perché abbiamo un rapporto vecchio, ormai quarantennale si diceva prima, di amicizia, quindi sono abbastanza in sintonia con quanto verrà esposto proprio perché si viaggia insieme da parecchio tempo, da molti anni ormai. Quindi penso che innanzitutto lo ringrazio per aver accettato l'invito a partecipare a questi incontri di formazione. Premetto che poi proseguiranno in seguito chi ci sta a continuare a lavorare insieme a noi. Alla fine della serata si raccoglieranno alcune adesioni, spero numerose. Chi è Giovanni Bianchi? Giovanni Bianchi sulla locandina e sui volantini è stato scritto che è stato presidente nazionale delle ACLI, ma è stato anche parlamentare, presidente del Partito Popolare, ma soprattutto quello che lo qualifica, penso, di più, è esperto in problematiche sociali, è un filosofo, ha scritto parecchi libri, romanzi, racconti e saggi che fanno riflettere. E lui li ha chiamati testimoni e maestri ineludibili, persone del livello di La Pira, Simone Weil, Dossetti, Lazzati, Moro, con i quali ha avuto in particolare gli ultimi dei rapporti continuativi, e quindi ha una conoscenza e un modo di vedere che ci spiegherà meglio nella sua relazione. Dopodiché seguirà un po' di dibattito e quindi invitiamo tutti a partecipare a questa discussione amichevole. Dobbiamo dire che questo è l'ottavo degli incontri di serie, è la preparazione di Giovanni, ma alle spalle c'è un percorso di formazione voluto dalla comunità pastorale in rapporto con alcune associazioni, quindi non è un incontro buttato a caso, ecco perché prima si diceva se è possibile continueremo a colloquiare, a dialogare, a scambiarci opinioni e soprattutto a formarci, perché la vita è una continua formazione e noi dobbiamo affrontarla nel senso di ricevere, ma anche poter dare il nostro contributo alla formazione. Dal punto di vista, per quanto c'è possibile limitato o comunque con le nostre possibilità, umanamente e anche eticamente condivisibili.
Se non ho capito male, il tema di questa sera è educare alla politica oggi, che è un tema che si inserisce perfettamente con quanto vedo su questo depliant, ossia i cristiani alla politica e prendere sul serio la politica. Per carità, diciamo subito che se c'è una cosa che in genere gli italiani non riescono a prendere molto sul serio in questa fase è la politica. C'è stata anche una grande crisi finanziaria, anzi continua. Ma mentre tutti gli italiani sono un po' scandalizzati e seccati del fatto che il Parlamento non lavori da 2 anni, si incomincia il martedì mattina, già il mercoledì si fanno le interrogazioni, il mercoledì pomeriggio c'è il question time, ossia un ministro risponde per un'ora alle interrogazioni dei diversi parlamentari o gruppi parlamentari e il lavoro finisce lì. Quindi una politica che gode scarsa fiducia, cattiva stampa. Pensate, c'è stata anche una grande crisi finanziaria, quella incominciata col settembre nero di Wall Street. Eppure le persone che entrano in banca hanno un atteggiamento tutt'affatto reverenziale rispetto al tempio di Mammona, al funzionario che sta di fronte, rispetto all'atteggiamento che normalmente invece, a prescindere da destra, sinistra, maggioranza, opposizione, la gente conserva, mantiene nei confronti della politica. Questo è un grosso problema, anzi secondo me è il più grosso che noi abbiamo, anche perché la democrazia non è un guadagno fatto una volta per tutte. è un abito che si logora, non è un'idea mia originale, è di Luigi Sturzo, è dei primi due decenni del secolo scorso, del secondo decennio del secolo scorso, l'appello ai liberi e forti, il discorso di Caltagirone e così via. E invece è passata un'idea nella vita della gente assolutamente sbagliata, direi perfino idolatrica e senz'altro pericolosa e perniciosa. Qual è questa idea che si è diffusa? È, lo dico alla plebea e alla meridionale, e poi concettualizzo la cosa, è che in politica si è nati imparati. Non c'è bisogno di tirocinio. Per tutte le altre professioni ci si prepara. Uno è un buon calciatore, lascio perdere altre professioni che potrebbero risultare polemiche. Un buon ciclista, come vedete mi mantengo su livelli assolutamente asettici, per questo può entrare in politica. E quindi c'è un rapporto da subito che dobbiamo riscoprire, non in maniera bacchettona, ma in maniera molto realistica, tra etica e politica. O guardate, etica e politica è sempre un rapporto difficile, anche pericoloso, può dare dei cortocircuiti. Per esempio, se l'etica sopravanza assolutamente la politica, se perfino la profezia vuole diventare immediatamente politica, ha immediatamente un rischio di fondamentalismo o di terrorismo. Non immediatamente, ma insomma è il percorso. E oggi il problema, ad esempio, dei rapporti tra le religioni e la politica è evidente. Pensate a tutti gli interrogativi che nel mondo intero si hanno, e credo si abbiano anche là, intorno alla condizione egiziana. Come reagiranno i fratelli musulmani? È una delle grandi incognite. Pensate all'Iran. Sto parlando del mondo islamico perché lì si è creata addirittura questa figura incredibile che è un emblema tragico della postmodernità, il kamikaze, insieme vittima e carnefice. Diverso dal kamikaze giapponese che si schiantava col suo aereo sulle portaerei americane. E spesso adolescenti, vedove di martiri caduti, come si dice nel linguaggio. Quindi il rapporto tra etica e politica è necessario, ma è anche estremamente pericoloso. Noi abbiamo avuto negli anni 30 Benedetto Croce, che cercava di mantenere molto distanti le due cose. Abbiamo addirittura nella nostra cultura un personaggio che in genere il mondo cattolico più disprezza che studiare. Ed è Machiavelli. Machiavelli aveva posto, è un grande genio. Noi non abbiamo avuto la riforma protestante, dice qualcuno, perché è stata anticipata per alcuni versi da Machiavelli. E quindi ci sono state poi le condizioni, perché la controriforma da noi, San Carlo Borromeo e così via, dentro il cattolicesimo svolgessero un certo tipo di percorso. Io credo che sia una tesi interessante intorno alla quale riflettere. Croce diceva: qual è l'onestà politica? In genere la gente pensa che uno debba essere un buon chirurgo. Ebbene, dice, così come il buon chirurgo non è uno che mi riempie di giaculatorie, ma che conosce bene la tecnica e quindi non mi fa morire sotto i ferri, il buon politico è quello che sa fare una buona politica. incredibilmente, col giudizio di Croce, anche se non totalmente, anzi con molta ironia, concorda per alcuni versi un'espressione del Cardinal Martini, il quale scrisse qualche anno fa: la politica è l'unica professione senza una specifica formazione. I risultati sono di conseguenza. C'è tutta la sapienza biblica e, come dire, l'abilità gesuitica in questo tipo di definizione. Ma è così. È così. E quindi il problema di che cosa sia questo rapporto tra etica e politica, come si debba educare allora alla politica, perché in politica non si nasca imparati, è un problema reale. Perché se fosse vero, e questo, badate, è l'idea che si è diffusa in maniera inconscia anche tra gli italiani, che basta vivere la democrazia per essere democratici, vorrebbe dire che le assemblee di condominio sarebbero un luogo quotidiano dove si ricarica la democrazia. Secondo me le assemblee di condominio sono un luogo dove si ricarica la rabbia, l'egoismo, ma è una cosa dove io non ci vado mai, cerco di mandare mia moglie e mia cognata, sempre alla delega, e credo che di non essere il solo che, avendo anche qualche buona ragione, sono fuori tutte le sere, che evita le assemblee, non le considero un luogo generatore di democrazia. Quindi il problema di riflettere, di un percorso, di una formazione alla politica, è un problema reale. Non è che uno gioca bene al calcio e scrive le barzellette come Totti, cerco di prendere uno non di Milano per non entrare in conflitti di tifoseria, e allora lo manda in Parlamento. No. C'è questo problema, ed è un problema che dice la necessità di un agire responsabile e di un agire preparato, della competenza politica. Questo problema c'è. Allora vi confido quello che è uno dei miei punti di riferimento e vi stupirò. Io ho passato tutta la vita a cercarmi maestri. Marie-Dominique Chenu, questo grande domenicano, tomista francese, grande perito del Concilio. Giuseppe Dossetti l'ho conosciuto da Monaco, non da politico. Ci andai quando lavoravo per riportare le acli dal Papa, cosa che avvenne, e ho avuto un rapporto splendido, devo dire di grandissima amicizia, calorosissima, col Papa polacco, con Giovanni Paolo II e col suo segretario Stacio Diwitz, l'attuale arcivescovo di Cracovia. Era uno di quelli che poteva telefonare e veniva ricevuto. È stato molto bello. Io ammiro moltissimo Giovanni Paolo II, Papa di visione. L'ultimo, insieme al Cardinal Martini, devo dire, e in parte anche Tettamanzi non scherza su questo, che ha pensato Europa. I Santi Cirillo e Metodio. Vangelo dell'altro giorno, accanto a San Benedetto, l'Europa che deve respirare a due polmoni, questa Europa che se va avanti così sparisce. Ci hanno bisogno di Europa nella crisi del Medio Oriente. L'ultimo a farsene carico è stato il Papa in carica, Benedetto XVI, quando dopo l'incidente di Ratisbona, o detta alla tedesca, di Regensburg, andò in Turchia e disse che la Turchia era un elemento da acquisire all'Europa. Guardate che i turchi stanno andando verso una riedizione dell'impero ottomano così. mentre fino a un decennio fa anche chi andava per turismo in Turchia trovava la gente disponibile, vogliosa, un paese che aveva ancora il 60% di manodopera nell'agricoltura, anche nelle campagne, a venire in Europa. È un islamismo moderato, attaccato all'esperienza di Ataturk, e pensano all'impero ottomano. Voglia di entrare in Europa ce l'hanno pochina in questo momento. Come cambiano le cose se la politica non viene pensata, e a livello macro e anche a livello micro. Ma vi stavo dicendo, io ho un personaggio al quale ho spesso pensato. Lo dico, sono un filo americano, ho fatto il mio primo viaggio negli Stati Uniti d'America, viaggio Fulbright, invito dal Dipartimento di Stato, devi stare non meno di un mese, sono stato 33 giorni accompagnato da un angelo custode della CIA, ma abbiamo fatto subito comunella, io avevo fatto l'ufficiale degli alpini, lui era irlandese, e quindi in nome di Bacco c'è stata un'alleanza inscindibile tra Italia e Stati Uniti in quel viaggio. Bene, io partecipai allora alle primarie di Jimmy Carter, quello delle noccioline. Quindi ho vissuto dall'interno la società americana. Se vi dovessi dire qual è il ho amato, mi sento un kennediano, ecco, per molti versi. Il mio prete dell'oratorio aveva nell'anticamera dello studio Kennedy, Jacqueline e qualcuno dei figli. Per carità, abbiamo saputo proprio che poi John Kennedy non era uno stinco di santo né un esempio della castità matrimoniale. Ecco, e però è stato un grande punto di il primo cattolico arrivato alla presidenza statunitense. Ebbene, pure il personaggio che pure io ammiro, più ammiro della politica americana, è Michael Dukakis. Siamo nel 1988, ci sono le primarie, Michael Dukakis ha fatto benissimo il governatore del Massachusetts, si parla di miracolo del Massachusetts, va alle primarie per il Partito Democratico e alle primarie, sentite, sentite, batte candidati del calibro di Jesse Jackson, reverendo Jesse Jackson, Richard Gephardt, questo si conosce bene, Gary Hart è quello che ha dovuto abbandonare la corsa alle primarie perché ha mentito sul fatto di aver avuto come amante una pin-up. Al Gore, che sarà il vice di Bill Clinton e sarà sconfitto da George W. Bush per una manciata di voti e per quell'intervento della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. Dukakis al vento in poppa, sta vincendo. E il suo avversario, sapete chi è? È George Bush padre. Finché una sera, in uno dei talk show che si fanno negli Stati Uniti, il moderatore Bernard Shaw gli chiese: governatore Dukakis, se qualcuno violentasse ed uccidesse sua moglie Kitty, sarebbe favorevole a punire l'assassino con la pena capitale? Dukakis rispose: no, sono sempre stato contrario alla pena di morte e lo sarò per tutta la vita. In quel momento ha perso le elezioni. Era in cima ai sondaggi, ha perso immediatamente il giorno dopo il 7% e via via, e poi ha vinto George Bush. Ricorderete che anche Bill Clinton si era dichiarato favorevole alla pena di morte, l'aveva applicata nell'Arkansas, dove era stato governatore, e così via, che Mario Cuomo, forse l'italo-americano più prestigioso degli Stati Uniti d'America finora, anche di Nancy Pelosi e anche del figlio, non potrà mai concorrere alla nomination perché era contrario alla pena di morte. Ecco una delle prime cose che vengono fuori in questa politica. È una politica dove l'imperativo è tener fede ai tuoi valori o vincere? Non è una domanda da poco. Non solo la politica, ma la vita quotidiana dei nostri ragazzi, le carriere, sembrano tutte trasformate in un campo di basket, dove in genere il gergo distingue tra vincenti e perdenti. Va bene una politica così? È giusto lasciar passare questa idea che in politica bisogna essere comunque dei vincenti? Non avremmo avuto la lotta di resistenza in questo paese, se anziché finire in galera o al confino, i resistenti avessero pensato a vincere. Non avremmo avuto il Partito Popolare, non avremmo avuto quel cattolicesimo democratico nel quale io mi riconosco, da Sturzo a De Gasperi e via elencando. Quindi vedete che quando discutiamo di queste cose non stiamo parlando di giaculatori, indico dei comportamenti. Che sono estremamente importanti. Aggiungo ancora una cosa per chiarire. Vedete, la politica non è tutta sovrapponibile al potere. C'è chi pensa che la politica sia questo. Anche tra i cattolici mi sono imbattuto spesso in questa cosa. Faminga stupit. Io, e vi parlo e per gli studi e per l'esperienza, penso che la politica debba avere un rapporto col potere, ma non sia e non debba essere totalmente sovrapposta al potere. Ci abbiamo diverse concezioni del potere, la metto come nelle barzellette, c'è un francese, un italiano e c'è un tedesco. Cominciamo dal tedesco. I tedeschi hanno una concezione del potere che è molto luterana, anche chi non è luterano di fede. Nel partito di Angela Merkel, voi sapete, stanno insieme cattolici e protestanti, e soprattutto luterani, anche calvinisti, insomma, stanno insieme, nella CDU. L'idea dei tedeschi, e anche teologica, è che il potere abbia un potere demoniaco. Bisogna starci attenti perché il potere prima o poi ti stritola, è un grosso pericolo. C'è dentro molto Lutero in questo, la natura umana corrotta sulla quale può essere soltanto messo il mantello della grazia e si è salvati soltanto per fede e non dalle opere. C'è una radice luterana in questo. C'è in Italia c'è una posizione ufficiale e ce n'è una simil tedesca poco conosciuta. Quella ufficiale è quella rappresentata da una battuta di Andreotti che è diventata quasi un proverbio. Il potere logora chi non ce l'ha. Quindi poche storie. Meglio averci il potere che non avercelo. Un po' come gli arabi, no? Meglio essere ricchi che poveri. Meglio avere soldi che non averceli, inshallah. Siamo lì. C'è quella minoritaria che è di un filosofo bresciano, forse a mente metafisica, dopo Bontadini, suo maestro alla cattolica, maggiore che ci abbiamo in questo momento nel paese, Severino, il quale dice: attenzione, non siamo noi che prendiamo i poteri, sono i poteri che prendono noi. Anche qui c'è una gran parte di verità. No, vi ricordate lo sconcerto del vecchio Pietro Nenni? Sono entrato nella stanza dei bottoni e i bottoni non ho trovato, o non gliel'hanno fatto schiacciare, o era così miope che non li vedevo. C'è una terza posizione, che è quella nella quale più mi ritrovo, che è francese, proprio per stare allo schema, che è del grande, uno dei più grandi pensatori del secolo che sta alle spalle, Foucault, quale dice: potere è una cosa che sta nella trama dell'esistenza. Anche il padre esercita una patria potestas, al limite, e senza stare al limite, tanto al limite il parroco, il superiore dell'ordine e così via, tutti esercitiamo un qualche potere. Quindi è inutile scandalizzarcene, è bene saperlo gestire come. Ed ecco la posizione cristiana che ha avuto largo corso, devo dire, durante la Prima Repubblica, attraverso l'esperienza non tutta solare, con qualche ombra, della Democrazia Cristiana, del potere come servizio, che è stata una modalità molto intelligente, devo dire, anche molto diffusa, di gestione del potere. Non timore del potere, non fuga dal potere, non il potere avanti tutto, non il potere avanti tutto. De Gasperi, in alcuni atteggiamenti, è più vicino a Dukakis che ad Andreotti. Operazione Sturzo a Roma, il suo contrasto con Papa Pacelli. Dukakis gli assomiglia di più, o De Gasperi, Dukakis viene dopo, quindi, e poi De Gasperi è più grande, le cose stanno così. Quindi c'è tutto, c'è questo rovello, credo di aver detto, quindi che c'è un problema dell'educarsi, di capire quali sono gli elementi dell'educazione politica, che non può essere bypassato facilmente. Sei brillante, vieni bene in televisione, eccetera, sei adatto a far parlare, oh, sei magari adatto ad andare al Festival di Sanremo, che è un'altra cosa, che è un'altra cosa. Qui c'è un problema di questo tipo. In politica non si nasce imparati, c'è il problema di un tirocinio, quindi se abbia senso formare alla politica, ecco, se quando facciamo queste scuole di formazione lo facciamo per metterci la coscienza in pace, perché noi cattolici, oppure se è una necessità. Volete il mio parere più spassionato sulla crisi politica italiana, che, lo ripeto, non voglio fare il bypart, investe tutto lo schieramento, da sinistra a destra, da destra a sinistra, è che la politica non viene più studiata. Grandi talk show, e alla fine, quando è finita la trasmissione, tu hai fatto il tifoso più che colui che si metteva in grado di apprendere, e non c'hai in mano niente più di prima. Quindi è necessaria una formazione alla politica, anche se la politica appunto richiede un tirocinio, bisogna imparare democrazia. E bisogna ritrovare i luoghi. Qui c'è una difficoltà, dice, ma allora perché le cose vanno così da noi? E in altri paesi, almeno, stando fermi all'Europa, le cose vanno meglio, anche se per altri versi in altri paesi le cose vanno pure peggio. C'è una ragione. Prendiamo una data europea, perché devo fare il paragone con gli altri paesi europei, con quelle democrazie che con noi partecipano a questa grande impresa europea non riducibile alla moneta unica dell'euro. La data è l'89, la caduta del muro di Berlino, una data storica. Giovanni Paolo II ci ha scritto addirittura un'enciclica, la Centesimus Annus. Tutti gli analisti sono d'accordo a dire che senza l'azione del Papa probabilmente quel muro sarebbe durato più a lungo. E infatti c'è un'espressione stupenda che Papa Wojtyła dice a Gniezno in Polonia, pensandosi idealmente davanti alle macerie del muro di Berlino. Cosa dice? È crollato il più grande esperimento di ingegneria umana che la storia ricordi. Sembra Orwell, e invece il Papa. È crollato il più grande esperimento di ingegneria umana. Ecco, fermiamoci un momento a quella data lì. A partire dall'89, venendo ad oggi, in Italia non c'è più un partito di quella che chiamiamo la Prima Repubblica. Non c'è più la DC, non è quella di Pizza, la DC. Non c'è più il PSI, mille schegge, mille socialisti dappertutto. Non c'è più il PC. Non c'è più neanche l'MSI. Nell'acqua di fiumi, le vicende di questi giorni. Il partito più vecchio in questo momento è la Lega. E quindi qualcosa che viene dopo la Prima Repubblica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire un problema dell'educazione democratica. I partiti, se ci sono, quelli di oggi non si capisce se ci siano. Non sono certamente più partiti di massa. Le chiamano correnti, a me sembrano tribù. Invece che chiamarsi amici, compagni, camerati, potrebbero dire AUG. C'è questo elemento. Ed è soprattutto scomparsa qualche figura, secondo me la figura sulla quale ha camminato sotto tutte le bandiere, bandiera bianca, bandiera rosa, bandiera rossa, bandiera nera, la democrazia italiana del dopoguerra, la figura del militante politico. Quello che si dava da fare, spesso nel dopocena. Allora fare l'assessore lo facevi nel dopo cena. Chi frequentava la sezione? Chi andava a distribuire la stampa? L'Unità, la buona stampa, come faceva mia moglie, l'Italia, il Carroccio, Gioia, ve li ricordate? Ognuno, questa figura finisce e il militante politico di tutte le bandiere aveva la stessa antropologia, anche se ideologie diverse. La stessa antropologia era uno che sapeva rinunciare ad alcuni vantaggi, ad alcune soddisfazioni immediate, le differiva nel futuro con l'idea di fare una società migliore, se non per i figli, almeno per i nipoti. Così, al fondo, era la fede, chiamiamola come volete, la mission, oggi si direbbe, la visione di tutti i militanti politici. Il militante politico è finito. Tanto è vero che negli anni Ottanta il termine verrà addirittura storpiato, il militonto, come a dire, non ha capito che il mondo è cambiato, come i giapponesi che stavano ancora 20 anni dopo a fare la guerra nella giungla, e gli americani giocavano a baseball e non facevano più la guerra. I giapponesi pure. Ecco, quindi bisogna ricostruire in questo senso le ragioni della... E in Italia il divario con gli altri paesi è più forte, che non è successo così in Germania. La CDU, la democrazia, è ancora quella da allora. La SPD, Partito Socialdemocratico, è ancora qua. Si è solo spostato la Fontaine, che è andato con la Linke di Gysi, morta là. In Francia Sarkozy è una variazione dentro il gollismo. Perfino nel, prendiamo lo staterello più piccolo dell'Europa, il milione di lussemburghesi, le cose sono come prima. E quindi il problema di ricostruire una formazione, delle modalità della poi, da noi è più grave perché è crollato lo chassis. Non è che siamo più stupidi degli altri abitanti dell'Europa. ci abbiamo un problema che deriva da questo. Che deriva da questo. E non è facile creare organismi di massa, capillari, e così come erano i partiti. E i partiti avevano le scuole di formazione. Su verso la Farnesina, a Monte Mario, quella della Democrazia Cristiana, dove andava De Gasperi a giocare a bocce. Le frattocchie del PC e via via. A fare scuole di formazione sono rimaste le diocesi. Infatti continuano in tutti questi anni, da Pordenone, sono stato a Regalbuto, metà strada tra Catania ed Enna, un prete siciliano ai quali i genitori, siccome si chiamano Magno di cognome, hanno fatto lo scherzo di chiamarlo Alessandro, dico io da Alessandro Magno non ci vengo, non mi sento degno, ecco, mi ha chiamato e trovi dappertutto, dappertutto, sono queste situazioni, fanno formazione politica, che pensi dove spendere tempo, venire fuori in una sera di pioggia, non stare a sentire i gorgheggi di Sanremo come ci sono stasera, tutte queste robe qua. E però il paese è 60 milioni di abitanti, e tutto questo, e solo questo non basta. Non si è spento il lucignolo fumigante, Vangelo di domenica scorsa, però, ecco, è questa la difficoltà. Con una, poi ad osservazioni che farò ancora, questo per dar ragione del problema, perché van capite perché è successo. In un momento poi di disgregazione di tutta una serie di elementi. Pensate solo la confusione e anche un po' la dissennatezza che c'è intorno ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Ragazzi, adesso qui non è che voglio essere di parte, ma dire che bisogna lavorare perché se no si perde in una festa che avviene ogni 50 anni, non vi sembra un po' un'esagerazione? Ogni 50 anni, l'ultima l'abbiamo fatta nel 61 a Torino. Cioè, no, non si può perché sennò salta le cose. A questo punto poi, se la secolarizzazione cresce, limitiamo il Natale, l'Epifania e avanti. Perché? Perché il vero Dio è produrre. Non è forse vero che passi aperto anche la domenica. Là là. Non dico viva gli ebrei di Mea Sharim, che è il quartiere ebraico dove neanche accendono il gas e hanno il pulsante per non usare l'accendigas e tutte queste cose. Ecco, anche qui, Vangelo recente, se vi cade una pecora nel fosso, forse che non la tirate fuori. Ecco, però stare a discutere se bisogna far festa, una festa che arriva a 50 anni di questo paese messo insieme. E cosa facciamo dopo? Una bella padania, per ben che ci vada, diventiamo vassalli della Germania. Quindi, ma non è solo un problema italiano. Il Belgio non ha il governo da 9 mesi. Anche Di Rupo, l'italo gay belga socialista, ha lanciato la spugna. E mi dicono, un mese e mezzo fa, abbiamo fatto una riunione delle ACLI internazionali a Parigi, è venuto Delors e così via, mi dicevano gli amici del Belgio che nelle organizzazioni cattoliche del Belgio adesso i valloni parlano francese, i fiamminghi il fiammingo. Ma vi immaginate che nelle ACLI io mi metto a parlare il bergamasco e il prete là di Enna mi parla in siciliano stretto, ma siamo fuori di Cotenna. E nel Belgio c'è la capitale d'Europa, Bruxelles, in piena Vallonia abitata dai fiamminghi. Te lo raccomando, c'è un virus, non un fantasma che si aggira per l'Europa, come diceva un tal Carletto, no? C'è un virus. E quindi è la politica che deve dare risposta a queste cose, anche perché tra le cose stanno, è l'unico dato di globalizzazione che do, vedete, 1950, gli Stati Uniti d'America avevano il 50% del PIL del mondo, si potevano permettere il piano Marshall nei nostri confronti, e il 50% delle spese militari. Ad oggi gli Stati Uniti hanno il 28% del PIL del mondo e il 50% delle spese militari. Capite perché il paese più indebitato al mondo siano gli Stati Uniti d'America? Ma non lo dice Giovanni Bianchi, presidente delle ACLI, come avete scritto qui, eccetera, eccetera. Lo dice in un libro pubblicato 2 mesi fa Cipolletta, ex direttore di Confindustria e attualmente rettore della Università di Sociologia a Trento, il quale dice: per capire questa crisi qui bisogna partire dal 1950, ossia dalla guerra di Corea. Che cambiamento! Il G8 non c'è più. E non c'è il G2, come c'è il G20, dove a suonare sempre più una musica forte sono, accanto agli Stati Uniti, la Cina, il cosiddetto BRIC, Brasile, Brasile, India, Cina e Russia. Russia, Brasile, Russia, India, Cina. Pensate, con Brezhnev la Russia era ridotta a uno straccio. Putin, che di servizi segreti se ne intende, di democrazia un pochino meno, l'ha rimessa in sesto. Ha ridato un'idea imperiale, ha tirato su un po' gli stipendi e le pensioni, vende cara la sua energia, metanodotti e quant'altro, e questa è la nuova direzione. E noi stiamo a litigare se fare festa o no per i 150 anni dell'unità di questo paese. Sono treni cinesi, oramai l'alta velocità, sono due le nazioni all'avanguardia, la Cina e la Spagna. Treno cinese di Shanghai, magnetico, 453 km all'ora. Arriveremo in un'ora a Milano-Roma. Ce ne mettiamo tre quando va bene, poi c'è sempre. Ci scusiamo per il ritardo. In tempi utili per non ridarti il prezzo del biglietto, ma questo fa parte del gioco. Ecco, c'è quindi un grande cambiamento che in questo senso va affrontato. L'ultima osservazione che voglio fare è rispetto a questo problema, quindi una educazione politica, che vuol dire anzitutto avere le conoscenze, gli elementi, capire come è cambiato il mondo. Cosa vuol dire globalizzazione? Che le migrazioni internazionali non le fa smettere nessuno. 200 milioni all'anno si spostano. E siccome il domino medio orientale non è destinato a fermarsi, quindi dopo Tunisia, Egitto, Algeria, Marocco, Iran speriamo, e però si sono rimossi anche lì. E poi voglio vedere come va a finire in Cina. Non è che puoi andare avanti all'infinito autoritarismo più capitalismo. questo mondo cambia. Sono forze di una la politica deve far porre oggi il problema dell'Italia, porre il problema del federalismo, che è un problema giusto secondo me, vuol dire porlo dentro un quadro quantomeno europeo. Quantomeno europeo. E quindi ecco perché c'è bisogno di una avere gli strumenti in mano. Vedete, vi porto un'esperienza personale. Io ho fatto 12 anni in Parlamento, 10 alla Commissione Esteri. Una delle cose che ho fatto sul finire è stata questa, scontrandomi anche coi miei all'inizio. In genere, se voi andate una seduta normale, quando il Parlamento lavora, adesso non lavora più, cosa succede? Che in coda, ogni settimana, a una seduta, si votano i trattati internazionali. Trattato dell'Italia con la Libia per la cooperazione scientifica, trattato dell'Italia col Gabon per la navigazione. Sparo. Ecco, in genere cosa succedeva? Passa in rassegna, il Presidente della Camera si metteva lì, noi della Commissione, i responsabili, ci si mette giù al tavolo dei nove, così chiamato, davanti all'emiciclo e davanti alla Presidenza, chi è d'accordo? 3 minuti passavano i trattati. Io mi sono reso conto che molti miei colleghi non lo sanno ancora oggi, non sapevano che gran parte della nostra legislazione oramai viaggia su binari fabbricati a Bruxelles. E allora il far discutere dei trattati internazionali in aula mi sembrava una cosa seria. Ho cominciato a intervenire. Presidente, poi le prime volte, siccome venivano sempre messe in coda, dicevo, ostia, ora andiamo a mangiare. Qualcuno lo diceva in meridionale, ma il concetto gastronomico era il medesimo. Perché ho lo stomaco, è sfalsato magari di un'oretta, ecco, tra sud e nord, però funziona dappertutto. Ecco, e devo dire che, scontrandomi anche con quei miei, eccetera, ma aiutato anche da quelli che non la pensavano, siamo riusciti poi, adesso l'ho già smessa, ma siamo riusciti per un paio d'anni a far discutere, perché era un modo per dire, signori parlamentari, rendiamoci conto di quello che stiamo facendo. Era un training, non so come dire, era una acculturazione, era una formazione a una politica non soltanto ottusamente nazionalistica, ma internazionale. Necessaria. Io voglio sapere che trattato scientifico faccio con la Libia, perché ho anche visitato le carceri libiche, per esempio. Abbiamo attraversato in Burundi e in Ruanda la guerra. Da presidente delle ACLI, non da parlamentare, sono andato 7-8 volte durante la guerra a Sarajevo e a Mostar. Quindi devi sapere. Devi sapere queste cose, la politica, anche perché la globalizzazione ce l'abbiamo dentro noi. Uno va e compra cinese. Abbiamo fatto una riunione al nostro centro di Sesto San Giovanni, dove un signore simpaticissimo si è alzato e dice, osti, sono andato a comprare roba dai cinesi, le scarpe e i calzoni. Le scarpe vengo giù, Mi è saltata via la suola, sono andato su e è saltato via anche l'altra suola. Io come faccio adesso a fidarmi dei cinesi? Per dire, esperienze, i parrucchieri stanno diventando cinesi nella nostra città, i bar se li sono già comprati. Cosa vuol dire? Cosa sta dietro? Perché, allora, pericolo giallo, cosa devi capire? Non vi do tutte le soluzioni perché ovviamente non ce l'ho. Parte si possono anche vedere, ma c'è questa assoluta necessità di imparare cosa voglia dire politica. Do due cose, poi chiudo. È giusto l'orario? Sì. Io mi sono chiesto tante volte in questi anni, diceva, Se tu vuoi dire a uno che della politica gliene frega poco, e la maggioranza degli italiani, no? Stanno, insomma, non so se succede anche a voi, io sono appassionato di sport. Giocavo da play, vista la statura, in una squadra, qua sono andato via, io siamo andati in B, sono andati in B, quindi non ero proprio una schiappa. Ho giocato una volta anche contro le scarpette rosse, allora erano Borletti a Milano. Ecco, insomma, faccio il tifo per Dan Peterson, ecco, e quando lui dice grande canestro di lui, per me è un mito. Mi piace lo sport. Non riesci più a vederlo. Accendi e trovi questi qui pagati, scalciatori, che fanno la filosofia dello sport. Ma ci arrivo anch'io a capire. Fatemi vedere. No, quello è solo a pagamento. Che bisogna ragionarci su... Allora, per la politica succede qualcosa di analogo, che si parla sempre d'altro. E anche quando mettono nei talk show una bella donna, non sai se è messa lì per discutere o per distrarre l'attenzione per altri motivi. Allora, mi chiedevo, può dire a una persona in maniera brutale, senza darti discorso, guarda che la politica comunque, anche se te ne freghi, è importante. Perché questa è la prima cosa. No, come fai a convincere che ci vuole la politica, che bisogna educare la politica? Ah, beh, c'è anche educazione ecologica, a me che me ne importa. Faccio la differenziata perché proprio mi costringo. Basta, no? Ci ho pensato a lungo, secondo me c'è un dato. Ed è la cosiddetta speranza di vita o vita media. Vuol dire che abitare in un certo paese, su un certo territorio, in un certo stato, dove c'è un certo tipo di politica, tu campi di più o campi di meno. Vuol dire che allora la politica entra addirittura nella tua biologia, nei tuoi tessuti, nel tuo sangue, nei tuoi filamenti nervosi. E siccome tutti sappiamo che dobbiamo morire, ma tutti cercano di campare giustamente il più a lungo possibile, è un dato estremamente importante. Come stiamo a livello di vita media? Il paese con la vita media più lunga è il Giappone, 82-83 anni. Secondi siamo noi, 82 anni. Con una cosa, e questo è un dato che vale per tutto il mondo, le donne, che sono il sesso forte, campano 4-5 anni più degli uomini. Quindi la media è fatta tenendo conto che le donne campano di più e gli uomini campano di meno. La Russia di Putin, 66 anni, contro i nostri 82. Egitto, che pure 70 anni. Niger, 43. Sierra Leone, idem. Tutti i paesi che ho visitato. Poi uno vede i documentari e dice: popoli giovani, gli africani, e sfido quelli della mia età, sono sottoterra da 20 anni. Il dato però che mi ha più impressionato, e i dati sono dell'Enciclopedia Britannica, che mi ha più fatto saltare per aria, e qua gli Stati Uniti d'America. Perché? Per tutti gli stati funziona come vi ho detto, media. Per gli Stati Uniti ci sono due voci diverse, white and blacks, bianchi e neri. Non è fatta, e i bianchi campano 76 anni, i neri 71 come media. E c'è un presidente che si chiama Barack Hussein, primo cognome viene sempre saltato perché sa troppo di medio orientale. Ci sono molti americani che pensano che sia islamico. Obama. Quindi l'averci un sistema politico, l'averci un sistema di welfare, E io sono tra quelli convinti che l'invenzione del welfare sia la più grande invenzione politica europea del secolo scorso. Welfare c'è dove? In Francia, in Italia, in Germania, in Gran Bretagna, in Romania c'è, no. Polonia, no. Non è neanche in tutta Europa, però è la più grande. Quindi l'avere un certo tipo di politica, il creare certe condizioni, ad esempio sulla sanità, piuttosto che sull'alimentazione, piuttosto che sull'ecologia produttiva, eccetera, è fondamentale anche per la vita delle persone. Ti cambia la vita. Muori prima o muori dopo, secondo il tipo di sistema politico nel quale sei inserito. E allora conta. E allora questa politica non può essere lasciata nel dimenticatoio, non può essere lasciata da parte. A conclusione. Duplice. Una teorica e una invece più pratica. Sono anche convinto, dovrei fare un ragionamento lungo, ma incomincio il discorso così, saltando tutta una serie di premesse subordinate, che il metodo democratico non è riducibile al voto, non c'è niente di polemico in quello che sto dicendo, il metodo democratico deriva dalla libera discussione, se non c'è libera discussione puoi votare anche tutti i giorni e fare più referendum della Svizzera, non c'è democrazia. Mussolini è andato al potere con un voto, Hitler è andato al potere con un voto. Non prendiamoci in giro su queste cose. Poi bisogna votare, ma se non c'è la libera discussione, non c'è voto che assicuri la democrazia. Prendete l'ultimo libro di quello che io considero, non sono mica solo io, lo considerano tutti. Forse si considera anche lui il più grande economista, ma oramai anche filosofo politico, Amartya Sen, indiano, e sta a spiegare che la democrazia non è solo un'invenzione occidentale. Chi è in questo momento il leader politico più rispettato al mondo? Nelson Mandela. L'uomo che è fatta la galera, è uscito, ha evitato la violenza, ha creato una politica del perdono, dopo l'apartheid, e Nelson Mandela ripete continuamente: la politica l'ho imparata dalle discussioni del mio villaggio. Io ho l'abitudine di ripetere spesso che io la democrazia l'ho imparata all'oratorio San Luigi di Sesto San Giovanni, incominciando a votare per il presidente del circolo giovanile. La democrazia è anzitutto libera discussione. Parlamento significa parlare. Poi se è una raccolta di scemi, parlano perdendo tempo. Ma se è una raccolta di saggi, libera discussione. Regole, voto. Non si può ridurre la democrazia al voto. Questo è chiarissimo. C'è un problema allora qui. C'è tutto un grosso filone cattolico, per esempio Lazzati, in fondo questa visione del cattolicesimo incomincia col radiomessaggio del 1942 di Papa Pio XII, Papa Pacelli, perché prima la Chiesa sulla democrazia teneva un po' le distanze, bisogna che ce lo diciamo, era vista con diffidenza, ci sono state delle encicliche che vedevano con diffidenza addirittura la luce elettrica. C'è una grande evoluzione. Beh, dal 1942 non so, e c'è un percorso. Anzi, più discorsi, in particolare, ancora una volta, di Giovanni Paolo II, con la democrazia è il metodo migliore. Sì, con un problema che dobbiamo assolutamente dirci. La democrazia è il metodo migliore, però decide delle opinioni e grazie a Dio non decide della verità. Stabilisce che è in maggioranza, che è in minoranza. Esempio più classico nella storia è Socrate, V secolo avanti Cristo. Socrate c'ha ragione. Gli votano contro, deve bere la cicuta che tutti sanno non è un Campari. Aveva ragione Socrate, ma era in minoranza. La democrazia non stabilisce, è il metodo migliore per Coglia, però grazie a Dio. E allora la democrazia seria è quella che si preoccupa di che cosa? Perché la verità possa sempre più essere approcciata, di garantire le minoranze. Perché le maggioranze si garantiscono da sole. E io che ho perso questa volta, mi do da fare, cerco di convincere, E poi però devo lasciare la possibilità agli altri, la democrazia ha bisogno di questa fisiologia. Questa mi sembra la prima cosa da avere molto chiara, se no si fanno grandi confusioni. La seconda è pratica ed ho finito. Io credo che siamo davvero ad un tornante storico. Nessuno in questi giorni continua a leggermi anche giornali, cose, gli analisti, ne abbiamo di buoni anche in Italia. Quando ho fatto io la tesi sui paesi afrasia, mi sono laureato in cattolica con una tesi sul Madagascar, per leggere qualcosa sull'Africa dovevo leggere in francese e in inglese. Adesso ci abbiamo anche giornalisti bravi sul continente nero, sull'Asia. Paese ti dà gli elementi. In Italia avremmo una cinquantina di riviste missionarie. 4 o 5 sono di altissimo livello, per cui se un ragazzo si abbona a una, la legge per 2 anni, ha in mano gli strumenti per la chiave inglese per smontare questa globalizzazione, per capirci cosa c'è dentro. Un po' di fatica. Neanche tanto, perché poi sono scritte bene, c'hanno finestrelle, dati essenziali, popoli e missioni dei gesuiti, nigrizia, sono molte, molte, quelle dei salesiani, ma tutti. Buone. Ho detto riviste missionarie. Quindi ci sono possibilità per... Ecco, quindi l'esigenza di conoscere per intervenire, questa esigenza appunto di educare alla politica oggi, che richiede una fatica, che richiede studio, perché ho detto non si nasce imparati. Ecco. E questo è, mi sembra fondamentale. Con una cosa però, proprio perché siamo un tornante della storia, c'è bisogno anche di immettere delle esperienze nuove. Pensate solo una cosa. Prendo un caso che ha attraversato, che attraversa anche in questi giorni il dibattito italiano, che ha attraversato quello europeo, quello mondiale, l'automobile. Tutti concordano nel dire che si va verso una condizione di produzione complessiva globale di 5-6 grandi multinazionali che produrranno ciascuna 5 o 6 milioni di automobili. Una produzione quindi sui 36 milioni di automobili l'anno. Ne produciamo 60. Solo la Cina ne produce 18. Per il mercato interno la Cina ancora non risposta. Esporta motorini in Africa. Se andate in Africa, tutte le grandi metropoli sono piene di motorini cinesi che hanno copiato Piaggio o quelli giapponesi. Costano un terzo rispetto ai giapponesi e un quarto rispetto a quelli italiani. È chiaro che la gente ha la possibilità di comprare questa roba qui. Gli impianti che già ci sono nel mondo sarebbero in grado di produrre 100 milioni, il che vuol dire che già siamo a un sottoutilizzo. Non basta. Ma non c'è sindaco di grande città che non sia costretto a fare la guerra alle automobili, e inventandosi le ciclabili e poi le targhe alterne. E poi, vi ho detto che in Cina hanno venduto 18 milioni di automobili l'anno scorso. Ebbene, voi sapete che c'è stata in Cina un intasamento sull'autostrada che è durato 100 giorni. 100 giorni. Con la gente che dormiva in macchina, con la protezione civile, o come cavolo si chiama là, che gli andava a portare i panini piuttosto che non so che cosa, e così via. Un pechinese su quattro a sorteggio può girare, gli altri devono lasciare la macchina in casa. Si può andare avanti così o bisogna pensare? Ho usato soltanto un elemento della nostra quotidianità. Perché se le città italiane sono state fatte, il nostro Medioevo, il nostro Rinascimento, ecco, non andiamo alla classicità, Medioevo, Rinascimento, intorno alle piazze e così via, per i pedoni e al massimo per i cavalli. Le città americane sono fatte per le auto, mica solo Detroit, di razza un po' New York, perché a New York la gente cammina per le strade, ecco, ma già Chicago, tutto. Middle West anche, queste fattorie, una messa qui, una messa là, e la mattina il minibus che passa, tira su tutti questi ragazzi, eccetera, eccetera. Bisognerà pensare in una maniera diversa per muoverci, perché credo che il diritto alla mobilità sia un grande diritto che ci siamo conquistati e sia un diritto di queste democrazie. Ma possiamo andare avanti mettendo la testa sotto la sabbia, senza vedere queste contraddizioni? Anche qui è un problema che diventa un problema urbanistico, che diventa un problema ecologico, che diventa un problema tecnologico, che diventa... Avanti, ho preso... Perché l'automobile ce l'abbiamo quasi tutti, no? Anzi, in qualche caso, più di una in famiglia, per ragioni di lavoro. Capite a che sno... E non è un problema che puoi lasciare in mano soltanto ai tecnici o ai produttori. È un problema di come riorganizzi la convivenza. E allora car sharing, non vi do le soluzioni, ci sono i test, sono i tentativi di... Però questo lo viviamo tutti i giorni. Tutti gli stati sono impegnati a non essere lasciati fuori dalla corsa all'automobile, per cui noi, che Fiat non abbandoni il lingotto e la Merkel. Perché Marchione non è riuscito a comprare la Opel? Perché si è messo di traverso prima De Gebel sindacato, poi si è messo di traverso il Land, là c'è federalismo, e poi si è messa di mezzo la cancelliera Angela Merkel. E le provvidenze che Sarkozy dà a Renault, piuttosto che a Citroën. Ogni Stato cerca di... E poi ognuno fa la guerra all'automobile nelle proprie città. Bisognerà uscire, no, da questa sindrome, trovare qualcos'altro. Se non lo fa la politica, chi lo fa? Chi lo fa? Servendosi evidentemente delle competenze e interagendo con... Ho portato questo caso per dire che... Allora, conclusione. Bisogna anche incominciare a creare con la politica non solo momenti di formazione, ma anche momenti di esperienza, come si è fatto per esempio nell'equo solidale. Non è che risolve il problema del mercato l'equo solidale, proprio no, mette in pace la mia coscienza che compro lì e mi sembra di consumare meno, di fare perfino una buona azione intanto che consumo, chissà se è vero. Ecco, però però ha inventato anche esperienze. È questo che bisogna fare. Quindi l'educazione alla politica non è solo un fatto del dirsi alcune cose, è anche un fatto di creare nuove relazioni. Ma pensate, pensate il Cairo, questa piazza Tahrir che è diventata un simbolo per tutti. Non c'ha un leader. È uno dei grandi drammi, è che non c'hanno un leader. Perché è il Baradei che c'hanno, non lo conosce nessuno. È peggio di Gorbaciov in Russia, che era un idolo per l'Occidente e tutti i russi lo odiavano. Andate a parlare con le badanti e cosa vi dicono di Gorbaciov. Viva Brezhnev, perché finché c'era quella mummia che tiravano fuori dal frigorifero per ogni parata dell'Armata Rossa, intanto un po' di welfare c'era, è così, se andate in giro a parlare, vi dicono così. Quindi c'è un problema di creare anche esperienze. Mondo cattolico, cos'erano? Oggi un po' meno. Le casse rurali artigiane, sono banche di credito, però erano esperienze direttamente, tutto un certo tipo di cooperativa. Non è la Coop siamo noi, che è un'altra roba, va bene anche quella roba, però devi inventarti altre cose. Ha ragione Tettamanzi quando ci dice Milano è una città di abitanti senza casa e di case senza abitanti. A Milano è sfitto un numero di case pari a tutto il quartiere Bicocca. E continuano a fare case a un livello, a prezzi al metro quadro, che io non riesco a capire chi le compra. È il dubbio che ti viene che si infiltri la malavita, perché così ricicla il denaro e può permettersi di ammortizzarlo lì. Capite cosa vuol dire creare esperienze anche nella semplicità? È questo. E chiudo allora con una battuta che mi piace fare in questo periodo, un po' leggera, un po' salottiera, un po' così come si usa oggi. Sono andato a rileggermi. Io amo i tedeschi, sui libri, ecco, amo anche la birra, ecco. Sono andato a rileggermi Georg Simmel. Simmel è un grande filosofo e sociologo tedesco del secolo scorso. Sono andato a rileggere perché ha scritto, tra gli altri, due libri molto interessanti, una fase come uno è Filosofia del denaro, quindi quando è scoppiata la crisi di Wall Street, dico, andiamo a rivederci cosa dice il vecchio Georg. E l'altro è Spirito e metropoli. E io che ho sempre cercato di impostare il problema spiritualità e politica, era evidente. Mi interessa. Ora Simmel era cattolico, era un grande esponente del cattolicesimo tedesco, molto in vista, molto prossimo, molto intimo, diciamo così, alla curia di Berlino. Un Andrea Riccardi della Germania, così come Andrea è di casa in Vaticano. Andrea è un bravo ragazzo, quindi paragone solo per dire che, ecco. Simmel era pure un bravo uomo, insomma, però lo beccarono una notte a letto con la segretaria in un alberghetto di periferia, la segretaria non era sua moglie. Oggi gli darebbero una medaglia, ma allora la Germania non funzionava così. Scoppiò uno scandalo, i protestanti poi, era l'occasione buona per attaccare i cattolici. Cosa fece Simmel? Due cose. Primo, molto onestamente, disse: lo spirito è forte, la carne è debole, ho sbagliato. Punto. Poi, siccome però l'uomo, l'intelligenza, ha cercato anche di mettere la cosa sul piano professionale, dicendo: spetta al filosofo indicare la via, non percorrerla. Ecco, così non si va da nessuna parte, ovvero noi non andiamo da nessuna. Quindi quando tu parli di ineludibili maestri, cioè, questa nostra tradizione, gli Sturzo, oh ragazzi, Sturzo è stato in esilio 20 anni, è stato in America 20 anni, in esilio. Ha imparato bene l'inglese, ma non era la ragione per la quale è stato mandato via dall'Italia. E quanti, durante il fascismo, l'immigrazione, eccetera. Quanta gente ha patito. O quelli massacrati dai rossi in Emilia, nell'immediato dopoguerra, i Don Minzoni, eccetera. C'è tutto questo. E ecco, quel che voglio dire è che siamo in una fase nella quale c'è bisogno di questa formazione alla politica, perché in politica non si nasce imparati, soprattutto perché i problemi, spero di aver almeno dato il senso di quanti interrogativi abbiamo di fronte. Anzi, una delle cose che io dico a me stesso, non so se vi piacerà, però io lo dico a me stesso un po', dico: Giovanni, continua a porti domande per le quali non hai risposta, se no continuerai a non capire. Il coraggio di porci domande per le quali sappiamo di non avere risposta. Il mettersi in ricerca. Poi una credente ha fiducia che anche lo Spirito Santo gli venga incontro, no? Però è una fase nella quale, se uno oggi mi chiedesse, in Medio Oriente, in Egitto come va a finire? Non lo so proprio. E ci sono stato a parlare con Mubarak mai, ma con molti ministri. Abbiamo un rapporto molto stretto col vescovo copto di Luxor, padre Giovanni. Dovremmo ritornarci adesso. Siamo stati giù a fare il Natale con lui qualche anno fa. Gli hanno bruciato la chiesa. Quindi uno è anche dentro, non è che sia andato là a vedermi le piramidi. No? Eppure se mi chiedete, non lo so. Non lo so, e infatti secondo me non lo so. Non lo sanno neanche gli egiziani come andrà a finire. Dico, quelli che sono in giro con là, la cosa che mi ha più stupito nelle campagne d'Egitto è il numero di asini che ci sono, proprio come animale domestico. Quindi un paese anche con queste grandi arretrate, dove andrà? Non si sa, però è un esempio. E noi stiamo cercando di imparare adesso dal Medio Oriente. E sarà bene che ci mettiamo umilmente in questo tipo di atteggiamento e di attenzione. Ecco, però porti domande per le quali non hai ancora risposto. Però stare in ricerca e, lo ripeto, avere anche il coraggio di tentare delle esperienze. Guardate, ne facciamo 10 di esperienze. 5 le devi buttare, ma 5 restano. E se non ci provi e non metti in campo anche le 5 che poi devi buttare, non avrai mai neanche le 5 che invece resta. Quindi in questo senso la politica deve recuperare la voglia di studiare, il sogno, la speranza, l'immaginazione e anche però questa aderenza alla realtà, questa capacità di nuove relazioni che si esprime, lo ripeto, anche nel piccolo. Piccole esperienze, anche questo è un modo per formarsi alla politica. Basta.